prima lezione del corso finisce con un punto di domanda. Mi accorgo solo adesso di questo messaggio inquietante. E i diritti politici? Perché quel punto di domanda? Perché stranamente, quando si parla di diritti, si parla di diritti individuali, dei diritti sociali, dei diritti economici, ma il discorso sui diritti elettorali, cioè i diritti politici, è diverso. Ma guardate anche come è costruita la Costituzione. Rapporti civili, dunque, la parte prima, diritti e doveri dei cittadini. Diritti e doveri. Avete sentito parlare di doveri finora? No. Ci sono i rapporti civili e quindi le libertà individuali. Poi ci sono i rapporti etico-sociali, la famiglia, bla bla bla, i rapporti economici e poi i rapporti politici. Se apriamo i rapporti politici, incomincia con sono elettori tutti i cittadini, uomini e donna, che hanno raggiunto la maggiore età. Non si parla di un diritto di voto. E dopo si dice il voto è personale, uguale, libero e segreto, il suo esercizio è dovere civico, dovere civico. Viene introdotto il concetto di dovere prima di introdurre il concetto di diritto. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità e così via. Poi ci parla del diritto di associarsi in partiti, ci parla delle petizioni, delle proposte di legge e queste belle cose, dell'accesso alle cariche pubbliche, e questo è il principio di parità. Questa norma è stata modificata con una riforma costituzionale voluta dal ministro Prestigiacomo, che ha cambiato nulla. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra uomini e donne. Non ci dice cos'era il testo prima, no, è stato aggiunto, infatti non c'era un testo prima, è stato aggiunto questa cosa che ha cambiato il mondo naturalmente. E l'articolo 52 ci parla della difesa della patria come sacro dovere dei cittadini e il 53 ci parla dell'obbligo fiscale, del dovere di pagare le tasse in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività, è il motivo per cui la flat tax, che piace Felpato, è incostituzionale, oltre che essere una cosa demenziale, ma e soprattutto sarebbe leggermente incostituzionale. E l'articolo 54 ci parla del dovere di essere fedeli alla Repubblica e poi che è il dovere di adempiere le funzioni pubbliche con disciplina e onore. Bene, allora vedete che la parte dei diritti finisce con i doveri. Finalmente si parla di doveri, e si parla di dovere a partire dall'articolo 52. E la parte dei diritti finisce con i diritti politici, subito dopo si smette di parlare di diritti e si parla dell'organizzazione dello Stato, Parlamento formato dalle due Camere. In mezzo c'è questa parte sui diritti politici e in particolare il diritto di voto. È un diritto? Io pongo questa domanda perché storicamente non è un diritto. Il diritto di voto è una cosa molto più moderna degli altri diritti, come diritto, non come fatto di votare. Per esempio, nella Francia rivoluzionaria e per tutto l'Ottocento, quando vigeva il suffragio universale, ovviamente il voto non era un diritto. Tanto è vero che buona parte dei cittadini erano esclusi dal voto. Il voto era riservato a un ceto che progressivamente si è esteso, ma solo dopo la guerra mondiale, prima, è diventato un suffragio universale maschile. E questa è un po' una traccia, che è una traccia storica anche negli altri paesi. Qualcuno è arrivato prima, qualcuno è arrivato dopo, qualcuno è arrivato prima di fatto, qualcuno è arrivato prima di immagine. Ma a metà 800, se voi aveste chiesto ai nostri predecessori se il voto era un diritto, avrebbero risposto di no. Il voto è una funzione pubblica, il voto è un dovere, e il voto è un privilegio. Questo era quanto veniva sempre ripetuto in tutti i paesi liberali, dall'Inghilterra alla Francia agli Stati Uniti, dove pure c'era il principio dell'eguaglianza di tutti, ma il diritto di voto era concepito come un privilegio che è legato alle tue condizioni personali, per cui tu sei proprietario, sei possidente, e quindi voti e hai questo obbligo, questo privilegio e anche funzione di votare. La stessa costruzione di un meccanismo di elezione di doppio livello è un meccanismo che è teso a relativizzare il diritto di voto. Pensate alle elezioni di Presidente degli Stati Uniti. Di fatto è un'elezione diretta, più o meno. Di diritto non lo è, perché è un'elezione di doppio grado. Si votano i grandi elettori e poi i grandi elettori eleggono il Presidente della Repubblica, con qualche problema, perché sia Bush, George, la prima volta nel 2000, sia Trump è stato eletto con una maggioranza di grandi elettori, ma una minoranza di voti sul piano nazionale, per cui se fosse stato un suffragio diretto il risultato sarebbe stato diverso. E perché c'è questa interposizione? Questa interposizione era classica anche nella Francia rivoluzionaria, almeno in un certo periodo, perché l'idea era che tu devi mettere un intercappedine tra il popolo e il corpo rappresentativo. In questo intercappedine deve garantire che il voto del popolo non trasfiguri la composizione sociale del potere esecutivo. L'ho ripetuto tante volte, non è immaginabile mantenere una forte diseguaglianza sociale in un sistema basato sul suffragio universale. Non è concepibile. Se la ricchezza è concentrata e il voto è diffuso, è chiaro che il voto sarà una scorciatoia per raggiungere la ridistribuzione della ricchezza. E quindi ci devi mettere un intercapedine. E quando i dottrinari spiegarono il sistema censitario, dissero in fin dei conti il sistema censitario in Francia, dopo la restaurazione, non fa che compiere chiarezze e pulizie. Si toglie questa finzione del doppio livello di elezione. Tutti votano, i pochi eleggibili come grandi elettori, che poi votano i rappresentanti e tutti i funzionari, togliamo questa finzione che tutti votano e diciamo che votano soltanto quelli che hanno i requisiti come grandi elettori. Il corpo elettorale diventa tutto composto da grandi elettori, che è il risultato che in America si è perseguito per molti decenni, fino alle soglie del Novecento, creando alla fine un sistema che verrà superato, ma non definitivamente, perché poi ci sono tutte le questioni in America, come già vi ho detto, i sistemi elettorali sono statali, non sono federali, per cui ogni Stato ha il suo sistema elettorale, e negli Stati del Sud i sistemi elettorali erano fortemente selettivi. Ma la grande svolta in America, come anche in Italia e come anche nella Repubblica Democratica di Atene, quella di una volta, è data dalla guerra. Quando tu c'hai la guerra, perché c'è la guerra mondiale in Italia e in America, o c'hai la guerra contro i persiani ad Atene, tu non puoi avere un esercito, e ad Atene erano i marinai che sono esclusi dalla cittadinanza. Tu non puoi chiedere il sacrificio della difesa della patria. Articolo 52, senza avere una compensazione sul piano dei diritti elettorali. Non puoi escludere dalla cittadinanza ateniese coloro che poi sono quelli che difendono Atene. Tanto è vero che ad Atene, che era un'oligarchia in realtà, era sì democratica per modo di dire, nel senso che votavano soltanto gli ateniesi e non tutti coloro che non erano proprietari, bla bla, per cui era molto selettiva, la grande estensione avviene negli anni della battaglia di Salamina, che se mi ricordo è da 490 avanti Cristo. E in America, in Italia, il suffragio universale arriva dopo la prima guerra mondiale, nel 1919 in Italia. Tu non puoi escludere dal voto quelli che si sono massacrati nelle trincee, la mia bussola indica subito là, del nord-est. No, non lo puoi fare. E quindi devi riconoscere diritti di cittadinanza a coloro che sì sono formalmente cittadini, però non erano totalmente cittadini perché erano esclusi dal diritto di voto. Scusate la tosse, ma c'è qualcosa nell'aria. Oggi la nostra Costituzione non incomincia parlando del diritto di voto, ma ci parla degli elettori. Anche questo è curioso, no? Dice che gli elettori sono tutti cittadini, e uno dei problemi è anche l'interpretazione che si dà. E questo problema si è posto di fronte alla prospettiva di estendere l'elettorato attivo ai non cittadini, che è un bel problema. Noi leghiamo il diritto elettorale a un dato formale che è la cittadinanza. La cittadinanza si acquisisce in alcuni modi e si estende secondo alcune regole formali. Per esempio, ci sono cittadini italiani che non parlano italiano, non vivono in Italia, non hanno mai messo piede in Italia, che sono i cittadini che sono sparsi, sono gli italiani più esattamente, che sono sparsi in giro per il mondo, frutto dell'immigrazione. Chiunque possa rivendicare un nonno, un bisnonno, nato nelle province irredente di Bolzano, Trento e Trieste, ha diritto alla cittadinanza. Ha diritto alla cittadinanza anche se non i rapporti con la Repubblica Italiana, col suolo, con la cultura, con la lingua e, non ultime, con le tasse, non ce ne hanno. Per cui noi abbiamo esteso in maniera, secondo me, folle il diritto di voto facendolo seguire al diritto al passaporto. C'è gente che ha doppio o anche triplo passaporto e vota in Italia. No, anzi non vota in Italia, vota gli organi italiani senza neanche mettere piedi in Italia, perché una legge folle, la legge Tremaglia, ha istituito la circoscrizione estero per l'elezione delle Camere, alle quali sono assegnate un numero stabilito da norma costituzionale, cioè ci sono 12 deputati e 6 senatori che sono eletti in circoscrizioni estere. E qualche volta già ve l'ho richiamato come esempio di follia, per cui noi abbiamo un deputato e un senatore che rappresenta Africa, Asia, Oceania e Antartide. C'è scritto così Antartide, lui rappresenta anche l'Antartide. E vicino ci sta il deputato e il senatore della Val d'Aosta. No? È una cosa che ogni volta che ci penso non è che mi metto a ridere, vorrei accoltellare qualcuno. È una legge costituzionale approvata quasi all'unanimità. A proposito, le riforme costituzionali bisogna farle con grandi intese. Questo non è fatto con enormi intese, ma è un'enorme cavolata che ci costa una barca di soldi, tra l'altro, e che consente a 18 persone di essere pagate con l'indennità parlamentare senza avere nessun rapporto con noi, con il nostro paese, e soprattutto senza pagare le tasse qui, che non è una cosa da poco, perché rapporti politici incomincia col diritto di voto e finisce col dovere di pagare le tasse. E chi sa l'ABC della storia costituzionale sa che questo è un legame strettissimo, no? Non c'è tassazione senza rappresentanza. No taxation without representation. Piace più così? Bene. Che dove nasce questo problema? Questo problema nasce dall'Inghilterra degli inizi del 600 e su questo problema c'è stata la guerra tra corona e Parlamento. Tutto il problema della tassa sulle navi, sul commercio navale, erano gli anni in cui cominciava la Compagnia delle Indie, per cui questo era un problema serio, e venivano tassate le navi perché questo serviva per preparare la guerra alla Spagna, forse, che poi invece è stata la guerra all'Olanda, ma comunque lei intanto aveva bisogno di fare una guerra. E allora la tassazione finiva con essere la chiave del sistema politico, ma non è stato solo allora. Quando Bismarck decise di fare guerra all'impero austro-ungarico, dove il problema era un problema di costruzione della federazione tedesca, e gli Junker, i presidenti terrieri, si opposero. E come si opposero? Si opposero non approvando bilancio. Tanto è vero che poi Bismarck, c'è una finestra nel vostro manuale che racconta la storia di Laban, che era il giurista di Bismarck, e si inventò la teoria della legge meramente formale per dire l'approvazione del bilancio di fatto è un atto amministrativo che ha la forma della legge, ma la forma della legge lo dà l'atto, la sanzione regia. Per cui basta che lo approvi il re, non c'è bisogno che lo approvi il Parlamento. Bismarck ha fatto, ha armato il suo esercito, ha sconfitto l'esercito austriaco, è tornato a Berlino con l'ovazione della popolazione che quando si vince la guerra è quasi come vincere il campionato del mondo del calcio, e a questo punto si è fatto approvare retroattivamente 6 anni di bilancio. Vedete, il problema di bilancio, tasse politiche, soprattutto politica estera, è un problema storico della costruzione dello Stato moderno. E di conseguenza legare il voto alle tasse non è una cosa così. Tutta la nostra storia, anzi, è una storia di progressivo allargamento del voto seguendo l'abbassamento dei requisiti di tasse. Voto censitario era un voto che era riconosciuto soltanto a chi pagava tasse o aveva proprietà, che era la stessa cosa. E l'estensione del diritto di voto ha seguito l'abbassamento delle soglie diciamo di tassazione e l'inserimento di requisiti culturali, per cui erano elettori anche coloro che avevano un certo tipo di mestiere. Anche i professori spiantati potevano avere il diritto di voto perché loro erano saggi e così via. È una storia che si tende bene, che sta bene insieme, ma oggi questa storia è un po' scricchiola nella nostra realtà, perché noi abbiamo smosso le due figure che non sono più sovrapponibili. Abbiamo della gente che vota e non paga le tasse e della gente che paga le tasse e non vota. E questo è un fenomeno che ovviamente pone in tensione. Pensate che il problema è talmente profondo che non soltanto la guerra civile inglese è scoppiata sulla questione tassazione-voto, ma anche la rivoluzione americana è scoppiata sul problema tassazione, voto e rappresentanza. La famosa tassa sul tè, che era la goccia che ha fatto traboccare il vaso, era un problema di tassa legata a rappresentanza. Con che diritto il Parlamento di Londra poteva imporre una tassa sul territorio americano se i cittadini americani non avevano il diritto di voto per il Parlamento di Londra? La legittimazione della tassa tramite il voto nella cultura britannica è assolutamente ferrea, ma meno male anche nella nostra cultura. Da noi pagavano le tasse tutti, ugualmente sì, va bene, però dal punto di vista dei principi funziona così. Ma dal punto di vista dei principi noi abbiamo un po' scisso queste figure, abbiamo riconosciuto un diritto di voto esteso a soggetti che con l'Italia non hanno rapporti, sicuramente non pagano le tasse, e ci poniamo il problema se possiamo estendere il diritto di voto a soggetti che pagano le tasse in Italia ma non sono cittadini, che sono gli stranieri. Stranieri sono una categoria confusa, perché nell'ambito degli stranieri dobbiamo distinguere i cittadini comunitari dai cittadini extracomunitari. I cittadini comunitari sono totalmente pari ordinati, necessariamente, giuridicamente pari ordinati ai cittadini nazionali, nessuna discriminazione può essere fatta se non per il diritto di voto. Per il diritto di voto i cittadini comunitari possono votare alle elezioni amministrative, si è esteso il diritto di voto, non possono ancora votare alle elezioni politiche. Una delle misure che sta prendendo l'Europa è quella di andare verso un sistema elettorale che sia un sistema elettorale europeo, per cui noi potremmo votare per dei candidati europei, non soltanto per dei candidati nazionali, che vuol dire che noi potremmo votare ovunque in Europa, e potremmo votare per Frau Merkel, che prenderebbe più voti in Italia che in Germania probabilmente, con la nostra esterofilia. Sono bei problemi questi, no? Perché anche questa cosa della cittadinanza europea, che è tutta legata all'homo economicus e non all'homo politicus, esiste l'homo politicus? Ma sì. Capite che è una cosa che scricchiola, cioè non rende credibile la costruzione dell'Unione Europea. Ma da noi è così anche, no? Per cui da noi i cittadini stranieri, compreso quelli comunitari, non possono votare le elezioni politiche, e se sono residenti in Italia però pagano le tasse in Italia, anzi, come dimostrato dalle statistiche, proporzionalmente pagano le tasse più gli stranieri che gli italiani. Perché sono più ricchi? E perché sono più onesti? Perché devono farlo, perché se no li cacciano. Se non dimostrano di avere un reddito sufficiente a mantenere il nucleo familiare, vengono presi e rispediti nel loro paese. Mentre gli italiani, anche se non hanno nulla, hanno solo una piccola gioielleria, ma è più un costo che un profitto, e non possono essere cacciati, perché la cittadinanza non è revocabile, non è neanche rinunciabile. E di conseguenza si resta cittadini italiani anche se non si paga le tasse, e però si vota, e magari si vota per qualcuno che promette di non farti pagare le tasse, come sempre è successo in Italia, che le elezioni si vincono se l'ultimo giorno dici e da domani basta IMU, non si pagano più le tasse sulla casa, e tutti dicono bravo, andiamo a votare per lui. Bene, abbiamo qualche problema, e questo problema ci pone uno sfondo. I teorici del primo 800 dicevano le stesse cose che si sono dette a proposito del referendum sulla riforma costituzionale, quando si è detto, alcuni dicevano, ma la riforma cambia solo l'organizzazione dello Stato, non cambia anche la parte sui principi e i diritti. E gli oppositori dicevano, non è vero, perché quando si cambia il sistema di rappresentanza si cambia anche la effettività dei diritti. Verissimo, questo da quello che dicevano i grandi dottrinari dell'Ottocento, Constant, la sua amante Madame de Staël, che era una delle persone più colte e sagaci, la figlia del grande Necker. Voi non sapete chi era Necker? Ministro Necker, ministro delle finanze del Luigi XVI, quello che convocò gli stati generali per riuscire ad avere un aumento delle tasse e sanare le casse dello Stato, e si trovò invece la rivoluzione francese, aveva sbagliato qualche calcolo, allora se ne scappò a Trieste, dove si fece costruire una bellissima villa che attualmente è la sede del circolo ufficiali, dove c'ha due campi di tennis in terra rossa bellissimi, dove io ho giocato, non dico quanto. E Necker aveva sta figlia, che era Madame de Staël, che ha scritto una cosa bellissima su questa questione del rapporto tra voto e diritti. Aveva detto che il sistema di rappresentanza sta ai diritti come la cambiale al credito. Questa frase l'avrebbero scolpita nella pietra, no? Cioè non c'è credibilità, affidabilità del credito se non c'è una garanzia. Lo studierete in diritto civile, la più classica della garanzia è la cambiale, che è un titolo eseguibile immediatamente. E lei diceva, tu puoi promettere tutti i diritti che vuoi, ma se non c'è un sistema istituzionale dietro che ti protegga i diritti, quei diritti non ci sono. Caspita, esattamente quello che è stata la prima cosa che vi ho detto all'inizio di questo modulo del corso. La distinzione tra diritti soggettivi e diritto oggettivo è una balla. Non esiste un diritto soggettivo che non sia garantito dal diritto oggettivo. È di questo che dobbiamo parlare. E lei l'aveva capito, perché è una donna che ne sapeva. Ma essendo donna non poteva avere il successo come pensatore che... Questa è anche una bella storia, no? A proposito della famiglia naturale, l'esclusione delle donne del voto è una parte della storia patria. Erano escluse dal voto, per quanto le leggi non è che dicessero gli uomini di sesso maschile, quelli veri uomini, possono votare, le donne no. Parlavano di cittadini. E nel concetto di cittadini, come c'è scritto qua, ci sono uomini e donne, vedete perché l'hanno specificato. Perché la nostra storia è di una legislazione sabauda che diceva che tutti i cittadini sono elettori, ma l'interpretazione che era data è che per cittadini si intendono gli uomini, non le donne. E sulla base di cosa? Non di un concetto giuridico, ma semplicemente di un communis opinio, un pregiudizio forse, un pregiudizio, non si sa. E ci fu una sentenza del Tribunale d'Ancona, prima del Novecento, del grande Mortara, che poi divenne Presidente della Cassazione e fu rimosso dal fascismo, che era un grande giurista, uno dei più grandi giuristi italiani, una sentenza del Tribunale Civile di Ancona che, 1906 credo, ammise il voto alle donne in base a un'argomentazione strettamente giuridica. Non c'è base legale per escluderle. La legislazione parla di cittadini, quando parla di cittadini parla di uomini e donne. E questa sentenza arrivò in Cassazione e fu cassata in Cassazione. E la motivazione della Cassazione è una motivazione che ricorda molto della sentenza data dalla Corte Costituzionale per dire che l'articolo 29 non prevede il matrimonio omosessuale. E cioè, è così perché questo è quello che si è sempre fatto, è quello che si crede, è la communis opinio, è come la norma vive, è come è stata concepita. E poi c'è una serie di valutazioni sull'instabilità umorale delle donne che vi risparmio, ma la vera argomentazione è: il giudice non può. E la Corte Costituzionale ha usato la stessa motivazione nei casi sollevati da tribunali a Ferrara, Firenze e Venezia. Il giudice, la Corte Costituzionale, non può sovvertire quello che è un assetto stabile, sicuramente conforme a quello che avevano in testa i nostri costituenti. Immaginiamoci che cosa avevano in testa i nostri costituenti a proposito della famiglia omosessuale, e quindi non è pensabile che un giudice faccia saltare quello che un sistema, ma come definirlo? Etico, morale, culturale? No? E per lo stesso motivo la Cassazione allora decise che non poteva sovvertire quello che era un'interpretazione consolidata, che aveva le sue basi nella communis opinio sulla instabilità morale delle donne, soprattutto in quei giorni, e di conseguenza che non poteva in via interpretativa estendere ciò che era stato escluso sistematicamente. E però già nell'Ottocento c'era questa idea chiarissima che tu non puoi garantire diritti soltanto scrivendoli su una carta. Dietro ci deve essere un apparato politico, cioè un ordinamento giuridico, che dà garanzia a quello che scrivi sulla carta. Questo mi serve, e io pensavo di fare ancora un'ora di lezione, poi sono andato un po' lungo, mi serve per dare almeno un accenno a quello che è una problematica molto in voga di recente, che, a cui ho solo fatto un accenno, che è la problematica della tutela multilivello dei diritti, no? Per cui i diritti si difendono in Italia davanti al giudice, in Italia di fronte alla Corte Costituzionale, che fa valere la Carta Costituzionale. Poi, esauriti le vie interne, puoi ricorrere la Corte di Strasburgo, la Corte dei diritti dell'uomo, che fa valere la Carta dei diritti dell'uomo, Convenzione di Strasburgo. Oppure, anche contemporaneamente, puoi ricorrere la Corte di Giustizia per far valere la Carta dei diritti che adesso è incorporata nel Trattato di Lisbona. Per cui è di moda dire: guarda che bello, noi non solo abbiamo la garanzia della nostra Costituzione e del nostro sistema di giudici, di corte, ma abbiamo anche garanzie internazionali. E tenete presente però che la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo non c'ha dietro un corpo politico, c'è un trattato internazionale. C'ha degli organi di questo trattato internazionale che sono organi derivati dai Paesi membri, 48, 49, quanti sono. E poi c'è un organo giurisdizionale che è fatto da giudici nominati da questi Stati membri. E questa carta galleggia nel vuoto. Questa carta, ragionando come ragionava Germain, Madame de Staël, io la chiamo Germain, questa carta galleggia nel vuoto, nel senso che non c'è un corpo politico rappresentativo, non c'è dietro di sé un ordinamento vero, c'è solo dei giudici. Qui stiamo violando l'idea della cambiare, non abbiamo una garanzia di che cosa sia quella carta, perché scisse dalla vita dell'ordinamento. E in Europa le cose non vanno molto lontane, perché in Europa abbiamo una Corte di Giustizia che è la corte di un'istituzione a cui partecipano gli Stati membri e che ha un Parlamento che noi votiamo. Di conseguenza c'è un ordinamento, ma è un ordinamento che è ispirato a una serie di principi, soprattutto di mercato, da cui non si è mai affrancata. E quindi il problema che l'Europa dà è un problema di assetto delle garanzie. Che cosa è garantito dal sistema europeo? Sono garantiti i nostri diritti o sono garantiti i diritti del mercato? Perché non c'è sovrapponibilità. Non c'è affatto sovrapponibilità, perché il nostro diritto tutela diritti sociali che in Europa non ci sono, non ci hanno tutela. La tutela del lavoro che dà il nostro ordinamento non c'è in Europa. Si sta raggiungendo, si sta estendendo questa tutela, perché un apparato di garanzie si sta sviluppando, se effettivamente cambierà anche il sistema elettorale e il sistema dei partiti europei, e c'è qualche tendenza in questa direzione, noi potremmo avere nell'arco di qualche anno un consolidamento delle basi rappresentative. Senza basi rappresentative, quei diritti galleggiano nel nulla. Che vi fa capire come anche certe tensioni che ci sono tra la giustizia costituzionale degli Stati membri e la giustizia della Corte di Giustizia e la Corte EDU sono tensioni strutturali dovute dal fatto che esistono dei crediti in giro per il mondo dietro cui non ci sono le garanzie. Non sono cambiali spendibili, non ci sono istituzioni rappresentative che diano senso a quelle garanzie. Questo è probabilmente uno dei problemi più interessanti e anche più malintesi probabilmente di questo momento, perché molto spesso l'idea di più giudici internazionali illumina di un sorriso pieno di pace e fraternità la mente dei giuristi teorici. Però è un sorriso ingiustificato. C'è una tendenza oggi a parlare spessissimo di tutela internazionale dei diritti. Ma l'incorsa, così come il mondo si va globalizzando, anche la tutela dei diritti si va globalizzando, no? Per cui esistono le corti internazionali penali, esistono le corti che puniscono i crimini contro l'umanità. Certo, ma se la nostra base di diritti si restringe al punto di congiungersi con i crimini contro l'umanità, cioè stragi, persecuzioni, epuramenti e varie altre operazioni di pulizia etnica e così via, voi capite che abbiamo ridotto la base dei nostri diritti a un osso che è minimo. Siamo tornati indietro di secoli rispetto alla vastità dei nostri diritti. Il rapporto tra la vastità dei diritti e la vastità dei supporti dei diritti, per cui ordinamento, rappresentanza politica, controllo sulla legislazione, eccetera, è un rapporto assolutamente non superabile, che fa vedere questi discorsi come discorsi, come dire, sono belli per addormentarsi la notte, no? Eh sì, ci sono le corti internazionali, buonanotte a tutti. Non è così. I diritti, e questa è l'ultima cosa che vi dico, vi prometto, i diritti non sono un regalo. Non sono mai stati un regalo e mai saranno un regalo. Sono sempre stati un prodotto di lotta. Lotta a diversi livelli, lotta politica, lotta sociale, lotta giudiziaria, ma i diritti esistono se vengono rivendicati. E la effettività dei diritti è la capacità di lottare e vincere la loro difesa. Il resto sono penose chiacchiere. Ci rivediamo nella penosa occasione degli esami.